Modem.
We were told that we couldn't win this election, but tonight we prove that with hope, hard work, and the people by our side, anything is possible. May my story be an inspiration to some young person who is trying to grasp and grab hold of the American dream.
Queste persone non vogliono più vedere una vittoria elettorale rubata da un democratico, perché quello che hanno fatto, rubata dalle fake news, è questo quello che hanno fatto. Noi non ci arrenderemo e non concederemo mai la vittoria, non succederà.
Is happening in the U.S., never mind the U.S. Capitol, of look-like law enforcement with their arms drawn. We're actually looking at video right now of these anarchists interaction, and these people who were involved in this insurrection. It broke the glass in the United States Capitol, and now they are climbing through the window. This happened moments ago.
I know your pain. I know you're hurt. We had an election that was stolen from us, and everyone knows it. But you have to go home now. We have to have peace. We don't want anybody hurt.
Il film dell'incredibile giornata di ieri negli Stati Uniti, un crescendo dalle parole del neoeletto senatore della Georgia Raphael Warnock al discorso infuocato di Trump davanti a migliaia di suoi sostenitori, fino all'assalto al Campidoglio da parte di molti di essi. Scene che probabilmente fino a ieri non avremmo mai associato agli Stati Uniti e al loro modello di democrazia, spesso ammirato in tutto il mondo. Un'irruzione al Campidoglio, un'insurrezione, secondo il neoeletto presidente Biden, da parte appunto di un'orda di sostenitori di Donald Trump, che poco prima si era rivolto a loro con parole molto schiette: non ci arrenderemo, non riconosceremo mai la vittoria di Biden. L'abbiamo appunto sentito. Poi, come detto, l'assalto alla sede del Congresso, maschere antigas, poliziotti e forze dell'ordine in affanno nel contenere i manifestanti, caos, morti, politici in fuga come il vicepresidente Pence, e poi l'interruzione della seduta congiunta di Senato e Camera. Era tra l'altro la seduta simbolica, il cerimoniale, definiamolo così, l'atto fino ad oggi puramente formale che avrebbe dovuto segnare la definitiva certificazione dell'esito delle presidenziali di due mesi fa e dunque la vittoria di Joe Biden. Il tutto invece si è trasformato in un dramma per la democrazia americana, dagli strascichi e dalle conseguenze forse oggi ancora non del tutto calcolabili. Ben ritrovati da Nicola Luyen e da Paolo Dell'Oca, autore della copertina sonora d'apertura, e saluto subito chi questa giornata tristemente storica l'ha vissuta in prima persona, cioè il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Emiliano Boss. Buongiorno Emiliano.
Buongiorno Nicola e a chi ci ascolta.
Beh, la prima domanda è d'obbligo, notte fonda a Washington. Quale è la situazione nell'area del Capitol, del Campidoglio? Insomma, abbiamo sentito di coprifuoco notturno, dell'arrivo della Guardia Nazionale. Qual è la situazione?
In questo momento la zona circostante il Congresso è stata sgomberata, a dire il vero, ormai da parecchie ore. Erano circa le 18, la mezzanotte in Svizzera, quando ho assistito a una carica della polizia sul grande prato, diciamo alle spalle del Campidoglio, dove è già allestita l'impalcatura per la cerimonia di insediamento di Joe Biden il prossimo 20 gennaio, un'impalcatura peraltro presa d'assalto dagli stessi manifestanti pro-Trump nelle ore precedenti. Alle nostre 18 ore locali entrava in vigore il coprifuoco e quindi la polizia ha allontanato del tutto parecchie centinaia di sostenitori, di simpatizzanti, chiamiamoli così, pro-Trump, che ancora si trovavano da quelle parti. Poi ho percorso, siccome non c'erano taxi, non c'erano Uber, non c'era possibilità di mezzi pubblici, una lunga camminata a piedi fino al nostro ufficio, oltre 3 chilometri, una città spettrale, vuota, pattugliata pesantemente dalla polizia, con ancora qualche smarrito pro-Trump con in mano il cellulare nel tentativo di raggiungere la stazione o un albergo, persone chiaramente arrivate da fuori per quella che doveva essere una manifestazione sulla carta pacifica convocata dallo stesso Trump e che invece si è trasformata in ciò che abbiamo visto.
Si sapeva che diverse migliaia di persone sarebbero accorse a questo appello di Trump. C'è da chiedersi se non era immaginabile in qualche maniera, anche a livello proprio di protezione e di sorveglianza, come dire, da parte delle forze dell'ordine, avere un controllo maggiore della situazione.
Sì, qui ci sono delle polemiche che si stanno anche intensificando, perché non solo era prevedibile, ma era previsto. La sindaca di Washington aveva diramato delle allerte invitando i residenti nel distretto, tanto per capirci, a 300 metri o a mezzo chilometro, diciamo così, dal Congresso ci sono delle zone residenziali alle spalle del Congresso, e quindi voglio dire, era chiaro che c'era tensione, c'erano timori di scontri, soprattutto si temevano scontri con i gruppi cosiddetti o anarchici o cosiddetti antifa, che sta per antifascisti, ma in realtà sono piuttosto violenti anche loro, e quindi si temeva più quell'aspetto che non un assalto vero e proprio da parte dei dimostranti pro-Trump. A metà novembre c'era stata una manifestazione, io l'avevo seguita, e come anche stamani sono stato davanti alla Casa Bianca fino all'inizio del discorso di Trump, poi ho dovuto correre in ufficio per una diretta, ma la stragrande maggioranza, questa è la mia percezione, erano persone pacifiche, con bandiere, davvero un mare di drappi pro-Trump, e poi è chiaro che guardando bene si individuano personaggi che sono per esempio riconoscibili da come sono vestiti, milizie che solitamente sono armate, ma nella capitale in teoria non si possono portare armi, quindi questi personaggi poi li ho ritrovati al Congresso un paio d'ore dopo, ma la manifestazione francamente mi era sembrata pacifica, ecco, certo. nella tarda mattinata.
Intanto il bilancio, al di là proprio di quelle che sono le conseguenze anche sul piano prettamente politico, sono pesanti: 4 vittime, alcuni feriti, tanti arresti. Emiliano, un'ultima, come dire, fotografia tua personale, quali sensazioni hai vissuto? Magari anche di incredulità, posso immaginare, vedendo quanto stava accadendo ieri.
Assolutamente, anche perché quando sono arrivato hanno utilizzato questi pro-Trump delle transenne per scalare il muro che porta alla terrazza del Congresso, bastava invece girarci intorno, quindi persone che queste istituzioni le hanno viste soltanto in televisione e sono arrivate da fuori, quasi proprio l'idea di un assalto, mi viene da dire, dalle campagne. In realtà molta gente arrivava anche dalle altre città, ma io ho parlato con persone dal Missouri, dal Texas, dall'Ohio, dalla vicina Virginia, e poi davanti a uno degli ingressi laterali, io non ero nell'ingresso dove sono riusciti a fare irruzione alcune centinaia di manifestanti, ero dall'altro lato, questo tentativo appunto di sfondare una porta che era una barriera anche simbolica, un luogo sacro, un tempio della democrazia, ci ho messo un po' francamente a capirlo. Io avevo seguito una ventina d'anni fa a Belgrado l'assalto al Parlamento, ecco, ma qui negli Stati Uniti, nella città da dove vivo da quasi 6 anni, in quel congresso che ho frequentato parecchie volte, proprio domenica avevo seguito l'elezione di Nancy Pelosi alla la sua conferma come speaker della Camera, la nuova legislatura, i marmi, le statue, i quadri e il luogo che ha sempre un'aura quasi sacra di spazio, di dibattito, di democrazia, malgrado i litigi, malgrado le contrapposizioni durissime di questi anni. Ecco, vedere questi personaggi, uno con in mano un forcone da contadino, con tutto rispetto dei farmers che protestavano alla manifestazione del mattino, ecco, l'uso di questi questi oggetti, il lancio di pietre contro le finestre del Parlamento, davvero era una scena assurda.
Lasciano anche l'amaro in surreale. Bocca.
Surreale.
Intanto è in corso comunque il voto a Camere congiunte, Camera e Senato, sempre in vista della certificazione dell'esito delle presidenziali di novembre. Ho la CNN accesa davanti ai miei occhi, il voto sta continuando perché nel frattempo i lavori sono ripresi dopo essere stati interrotti per varie ore. A questo punto do il benvenuto a due analisti, a Mario Del Pero, ben arrivato.
Buongiorno a voi.
Uno dei nostri americanisti di riferimento, insegna a Sciences Po a Parigi, e buongiorno anche a Federico Romero, professore di storia internazionale all'Istituto Universitario Europeo di Firenze. Ben arrivato anche a lei.
Buongiorno, buongiorno.
Professor Romero, a mente fredda, ieri, pensando a quello che doveva essere una formalità, cioè questa ratifica dell'esito delle presidenziali, pensando anche come dire, all'esito sorprendente del ballottaggio in Georgia, che di fatto poi dà una maggioranza, seppur risicata, in Senato ai democratici, ecco, credevo di iniziare con lei con un discorso già sulle prospettive della nuova amministrazione. Qui però le cose, diciamo, cambiano e cambiano anche di molto. Cosa le è passato per la testa ieri vedendo quelle immagini che rimarranno comunque storiche?
Mi è passato per la testa diverse cose. La prima è che, benché le immagini fossero scioccanti, a pensarci bene non erano così imprevedibili, nel senso che tutta l'azione e la retorica di Trump e dei suoi sostenitori più radicali spingeva nella direzione di questo assalto, che fino adesso era rimasto, come dire, verbale, simbolico, che ieri è diventato fisico, alla democrazia americana, perché tutto puntava a questa nozione che l'unica legittimità è quella di Trump e dei suoi sostenitori e della galassia conservatrice, e il resto dell'America legittimità non ha. Quindi c'era una continuità tra quello che è stato detto e fatto in questi anni e l'eruzione che abbiamo visto ieri. La seconda cosa che mi viene in mente è che questo ovviamente mette in difficoltà i repubblicani, e già lo si è visto, hanno giocato col fuoco e si sono bruciati, e molto dipenderà per il futuro del paese da come il partito repubblicano reagisce a questa situazione, se e quanto si divide, se e quanto fa un passo indietro rispetto appunto alla politica di delegittimazione di tutti coloro che non sono repubblicani e conservatori. E il terzo è che un congresso in cui Biden ha una maggioranza, per quanto risicata, sarà un congresso in cui potrà, più di quanto si potesse prevedere prima, dettare l'agenda, fare passare alcune delle sue misure, probabilmente forse come effetto degli eventi di ieri, giocare un po' di più la carta che lui già aveva annunciato di scavalcare la divisione tra i partiti e su alcune misure avere anche delle maggioranze più ampie, se
quindi
i repubblicani moderati entreranno in forme di dialogo con lui. Questo è più possibile adesso di quanto non fosse due giorni.
Sì, quindi al di là, insomma, della vittoria abbastanza sorprendente in Georgia, appunto, quindi gli ultimi fatti potrebbero andare verso un'unità di intenti maggiore di quanto avrebbe potuto essere prima.
Forse. È una possibilità.
Professor Del Pero, si diceva di questa formalità, di quello che questo appuntamento, di questa certificazione doveva essere una pura e semplice formalità. Di solito sono occasioni sfruttate sia da vincitori che da vinti per, come dire, chiamare all'unità. Qui siamo agli antipodi proprio. Quanto è davvero preoccupante questa situazione? Quanto è responsabilità anche di Trump, diciamo così, per quello che ha detto prima anche?
Ma io credo la responsabilità di Trump sia piena ed evidente. Trump ha alimentato, esasperato una frattura che preesisteva e della quale lui è stato in una certa misura il prodotto. L'elezione di Trump nel 2016 era un prodotto di una polarizzazione radicale di un partito repubblicano che aveva appunto giocato con il fuoco e alla fine aveva prodotto nel suo stesso laboratorio un Frankenstein come Trump. Quindi Trump ha responsabilità piene, le ha avute durante queste settimane post-elettorali, alimentando la leggenda della vittoria rubata e facendo sì che questa leggenda, questa narrazione entrasse in circolo e diventasse da sondaggio maggioritario, creduta da una maggioranza degli elettori, dei sostenitori repubblicani. Trump ha responsabilità pesantissime, io credo che questo sia evidente. Adesso bisogna capire se i veleni che Trump ha messo in circolo siano quanto si siano sedimentati, come si possa ripulire il corpo fragile e in sofferenza della democrazia statunitense da questi veleni. Dopodiché ieri abbiamo avuto un po', diciamo così, l'apogeo di un cortocircuito che ha segnato tutti gli anni di Trump. Trump era la figura istituzionale più importante del paese, l'unica carica elettiva nazionale e quindi la figura che in teoria doveva portare a sintesi il paese, le sue mille differenze, rappresentare l'unità del paese. Trump, uomo delle istituzioni e presidente degli Stati Uniti, è stato un presidente divisivo che le istituzioni le ha costantemente attaccate e delegittimate. E ieri, diciamo così, l'assalto anche fisico al Congresso ha rappresentato un po' il picco e la naturale conseguenza di questa logica paradossalmente anti-istituzionale portata avanti da un presidente.
Certo, che ha quindi un ruolo istituzionale, anzi ha il ruolo istituzionale per definizione. Le parole pesano, e di parole scritte in questi mesi Trump ne ha lasciate molte anche sui social media. Un paio di ore fa abbiamo sentito il parere di Costanza Sciubba Caniglia, ricercatrice nell'ambito della disinformazione all'Università di Harvard negli Stati Uniti, direttrice tra l'altro del think tank Istituto di Geopolitica Digitale. Sentiamola.
La narrativa di Trump è assolutamente il motivo principale per cui si è arrivati a questo punto, anzi in un certo senso per noi che studiamo la disinformazione questo è stato una conferma di quello che insomma i dati ci dicono da molti anni, ovvero che si sarebbe arrivati a un punto del genere o comunque che insomma la disinformazione di Trump stava portando a questo.
È cambiata questa narrativa nelle ultime settimane, da quando, da novembre, insomma, sappiamo che Trump non sarà più il presidente degli Stati Uniti?
Sì, si è intensificata sicuramente. Diciamo ci sono diverse narrative, diversi gruppi che sono attivi. Noi chiamiamo information ecosystem abbastanza complesso ed è sempre in evoluzione, ma in questi ultimi mesi, settimane, la cosa che è diversa è che Trump si è avvicinato sempre di più a gruppi cospirazionisti, ai quali prima guardava con simpatia, diciamo ammiccava, e poi nelle ultime settimane sempre di più ha cominciato a ripostare teorie della cospirazione, specialmente mi riferisco a QAnon, tutto il circuito che gira intorno a QAnon. QAnon è una teoria della cospirazione americana che però si sta anche espandendo in Europa, soprattutto in Germania, in altri paesi, anche in Italia. È una cospirazione legata che ci sia una specie di elite mondiale che mantiene il controllo e al centro di questo c'è Trump, che è un po' come un salvatore.
Quanto è eccezionale dal suo punto di vista il fatto che delle piattaforme digitali come Facebook, come Twitter abbiano deciso di sospendere gli account dello stesso Trump?
Questo è un dato molto significativo perché diciamo questa lotta fra le piattaforme e Trump sta andando avanti da molti mesi e le piattaforme hanno sempre cercato di utilizzare dei metodi diciamo più lievi senza mai arrivare al deplatforming, cioè proprio di sospendere o eliminare l'account sempre nel nome della libertà di espressione. E in questo caso diciamo durante le elezioni hanno cercato di essere un po' più strette, di mantenere le loro policy della comunità, diciamo le regole della comunità, poi però arrivati a questo punto oggi hanno deciso di prendere per la prima volta questa decisione importante, giusta, io credo personalmente, di sospendere l'account di Trump e eventualmente anche di eliminarlo se non risponde a alcune regole della comunità. Loro hanno fatto questo a partire da un video di Trump in cui Trump, pur invitando i manifestanti ad andare a casa, diciamo a non essere violenti, però riportava ancora questa teoria secondo la quale lui avrebbe vinto le elezioni.
Intanto è successo quello che è successo. un'onta, diciamo così, per la democrazia americana. Come si sta sviluppando proprio nelle ultime ore la strategia comunicativa proprio di coloro che cavalcano queste teorie del complotto?
Ecco, questo è molto interessante perché stanno nascendo già delle teorie del complotto che vorrebbero, diciamo, che questi gruppi di manifestanti, eccetera, fossero in realtà Antifa. Trump e alcuni repubblicani hanno portato avanti questa teoria degli Antifa.
Antifascisti, dunque. Questi...
Esatto, antifascisti, di questi gruppi antifascisti che sarebbero violenti, che avrebbero fatto tutte queste proteste. Ovviamente anche queste sono tutte teorie della cospirazione. La cosa interessante, che secondo me è importante dire, è che le piattaforme da sole, diciamo la disinformazione sulle piattaforme da sole non è mai sufficiente veramente ad avere un impatto concreto. Serve sempre un rappresentante politico o i media mainstream che riprendano queste teorie della cospirazione. In questo caso vediamo che purtroppo alcuni dei repubblicani che stanno parlando adesso, che stanno votando, nei loro discorsi stanno già prendendo posizione e portando avanti queste teorie della cospirazione, così come sta facendo anche Fox News.
Erano le considerazioni di Costanza Sciubba, ricercatrice appunto nell'ambito della disinformazione all'Università di Harvard. Torniamo dunque in diretta. Professor Romero, Trump, sappiamo della sua influenza in ambito repubblicano, soprattutto la sua capacità di mobilitazione, però Trump rimane poi una sola persona. C'è stato qui, mi dà l'impressione, un intero sistema attorno a lui o sotto di lui che per settimane, per mesi e forse addirittura per anni, pensando che comunque dal 2016 c'è stato un lavoro in questo senso che ha pesato e che porta anche delle responsabilità. Non è solo Trump.
No, sicuramente c'è un'intera galassia conservatrice fatta di uomini politici del Partito Repubblicano, di mass media, di gruppi e naturalmente di social media, che ha completamente sposato la linea di Trump e ha progressivamente facilitato la torsione in senso antistituzionale, alla fine dei conti eversiva, di Trump e dei suoi sostenitori, perché gli portava voti, perché gli faceva vincere alcune delle battaglie storiche dei repubblicani come il controllo della Corte Suprema ed altre, e a questo punto si trovano nella difficoltà di gestire una situazione che è chiaramente sfuggita di mano e che sarà quello che determinerà in fin dei conti il futuro del Partito Repubblicano. Se vorrà fare un passo indietro, almeno alcuni suoi leader vorranno fare un passo indietro rispetto a questa ipotesi così rischiosa, se invece continueranno nel gioco della delegittimazione di chiunque non faccia parte della galassia conservatrice, se riusciranno a contenere, perché poi appunto i repubblicani trumpiani e il Trump stesso continueranno a esistere, continueranno ad operare, stanno già svoltando in direzione giustificatrice in fin dei conti di questa manifestazione che Trump aveva convocato, dicendo che non sono stati loro che sono stati appunto anarchici a attaccare il congresso. Quindi questo insieme di posizioni e di persone che hanno formato, diciamo, il trumpismo in questi anni dovranno fare i conti con quello che vogliono fare in futuro. E io credo che ci saranno delle divisioni profonde, dei rivolgimenti profondi, che però è ancora molto difficile prevedere e individuare.
Il futuro del Partito Repubblicano effettivamente è uno, se non il tema grosso che è legato proprio alla giornata di ieri. Professor Del Pero, già la sconfitta in Georgia avrebbe aperto, come dire, una sorta di resa dei conti, perché poi alla fine Trump ha perso tutto quello che c'era da perdere in questi quattro anni. Parliamo delle due Camere, cioè della Camera e del Senato, parliamo del suo ruolo di presidente, e in più in Georgia, appunto, quindi al primo appuntamento post elezioni, c'è questa ulteriore sconfitta. Però poi i fatti di ieri evidentemente rischiano ancora di accelerare di più, come dire, una sorta di rivoluzione interna. Lei vede possibile una scissione all'interno del Partito Repubblicano?
Non credo, anche perché ci sono tutta una serie di vincoli e costrizioni istituzionali, elettorali, nei sistemi elettorali che rendono scissioni e terzi partiti esperimenti molto complessi e difficili negli Stati Uniti. Trump resterà una presenza rumorosa e influente. È chiaro che passato il 20 gennaio Trump e la famiglia Trump cercheranno di monetizzare su questa esperienza presidenziale, e lo faranno cavalcando appunto le cospirazioni che sono diventate così centrali alla narrazione trumpiana a partire dalla vittoria rubata. Dicevo monetizzare perché poi Trump ha una serie di problemi economici grossi con cui confrontarsi, delle pesanti linee di credito in scadenza, una probabile pesantissima, salatissima multa dell'Agenzia delle Entrate statunitense. Insomma, cercherà di capitalizzare, di fare soldi, come ha sempre cercato di fare, riuscendoci a volte sì, a volte no, e nel farlo però rimarrà una presenza pubblica forte, capace di condizionare, diciamo così, il confronto politico nel mondo repubblicano. Sì. La vicenda di ieri offre ai repubblicani un'opportunità di affrancarsi esplicitamente da Trump, sapendo però che Trump preserva un'ipoteca forte sulla base repubblicana, come mille sondaggi ci mostrano.
Sì, appunto, mi chiedevo proprio se i fatti di ieri, che comunque hanno raggiunto un apice che non ci sarebbe stato anche solo pensando alla sconfitta in Georgia, se appunto un fatto di questo genere, di questa portata, non porta a una delegittimazione anche di parte, a un'erosione dunque di parte del suo elettorato.
Ma è possibile, non lo possiamo escludere. La sconfitta in Georgia è importante, intendiamoci, però stiamo attenti, Trump e i repubblicani alle elezioni del 3 novembre male non sono andati. Trump riesce a mobilitare, galvanizzare, entusiasmare una fetta più ampia dell'elettorato repubblicano rispetto a chiunque altro. Lo fa però dentro un perimetro che, con il suo messaggio, con il suo nazionalismo razziale, diciamo così, un perimetro che rimane limitato, che non si può mai ampliare, che tende a diventare sempre più minoritario nel paese. Se i democratici riescono a contromobilitarsi, e lo fanno anche in reazione agli eccessi trumpiani, hanno una maggioranza quasi strutturale nel paese. Ecco, per i repubblicani diventa fondamentale affrancarsi da Trump, affrancandosi però perdono sul breve periodo questa capacità galvanizzante di entusiasmare la base che Trump porta loro in dote.
Federico Romero, rapidamente, secondo lei Donald Trump come presidente degli Stati Uniti, lo sarà fino al 20 di gennaio, è pericoloso? E quanto è pericoloso? Quanto può ancora riservare in queste due settimane?
Sì, è pericoloso per i motivi che diceva prima il collega Del Pero, perché ha una voce ancora molto influente su una parte cospicua dell'elettorato a cui i repubblicani fanno riferimento, e quindi può usare questa voce per esempio stroncare candidati più moderati del Partito Repubblicano, l'ha già fatto, per sostenere quelli più estremi, per continuare a sostenere le frange radicali che ieri abbiamo visto in azione al Congresso, e quindi per quanto esca, come dire, screditato da questa vicenda, continuerà ad avere una voce che conta, che pesa e che si farà sentire, e che sarà quella che condizionerà verso questa destra più nazionalista e razzista una parte non piccola del Partito Repubblicano e del suo elettorato. Quindi non è affatto uscito di scena,
e sarà da vedere effettivamente quale sarà poi la reazione dell'establishment, diciamo così, dei repubblicani, contro cui si era già scontrato, anche se in termini diversi, 4 anni fa. C'è chi vorrebbe l'applicazione del 25esimo emendamento, quindi destituire Trump. Vedremo un po' dove porterà questo tentativo. Emiliano Boss, pensando proprio anche ai contatti che hai avuto nella giornata di ieri, e pensando anche un po' alla tua esperienza di corrispondente, ecco, Trump e i repubblicani e l'elettorato repubblicano, quanto è ancora indissolubile pensando agli sviluppi di ieri?
Ma Penso anche al viaggio recente dall'Arizona al Wisconsin attraverso la cosiddetta America rurale di qualche mese fa prima del voto, e in particolare in Texas la presidente del Partito Repubblicano in una contea mi aveva detto di avere scritto a Trump perché sull'immigrazione trovava che fosse troppo duro. Una signora che era un ex insegnante che aveva vissuto fuori dal Texas e insieme l'avevamo incontrata con il collega Romando insieme a due sue sorelle, tre donne sulla sessantina, ancorate ai valori repubblicani che loro consideravano i valori forti, la famiglia, il lavoro, l'attaccamento alla tradizione, ma che non necessariamente deve sempre o può sempre coincidere con l'agenda trumpiana, quel nazionalismo razziale citato poco fa dal professor Del Pero. Quindi ci sono, e come questo è un esempio diciamo chiaro, concreto, ci sono anche tra le persone incontrate poche ore fa un signore è arrivato dal Missouri e gli ho chiesto ma lei come reagisce, stavamo guardando quello che succedeva, ho detto, ma lei è contento che stia andando a finire così? E lui mi ha detto beh, in realtà noi siamo venuti qui con l'intento di una protesta pacifica convocata dal presidente, certo che qualcuno ha opinioni più forti delle mie ed è entrato, però mi ha detto, e mi ha colpito questo passaggio, è una combinazione di una frustrazione che si è accumulata nei decenni. 54 anni questo signore, piccolo imprenditore, dice abbiamo la sensazione che di non potere nulla contro il governo federale, stesse identiche parole che mi ha detto una signora di Filadelfia alla fine della giornata, quando la situazione si stava un po' calmando. I politici non ci ascoltano, ci hanno abbandonato, ci hanno dimenticato, politici sia democratici che repubblicani, non ce l'aveva soltanto...
Certo. Tra l'altro Emiliano, ecco. Ti interrompo proprio perché una clip la vorremmo fare sentire per far capire un po' davvero cosa pensa il popolo. Beh, mandiamola in onda allora.
These people are traitors, they're scum, and if they're going to protect them, they can consider themselves traitors also. I don't know how they lay their head on a pillow at night.
Questi sono traditori, preoccupati solo con se stessi. Non sto parlando dei democratici, ma anche dei dinosauri repubblicani. Tutti quanti. Hanno svenduto il paese da decenni, ai cinesi, ai globalisti e quant'altro. Sono disgustata da questa gente. Hanno saccheggiato questo paese, lo hanno rovinato. Questa è la nostra casa, non la loro. Hanno dimenticato, e ci metto anche i poliziotti, chi devono servire. Noi, il popolo americano, noi paghiamo gli stipendi dei poliziotti e loro non rispettano la Costituzione. Bisognerebbe impiccarli, tornare alle impiccagioni pubbliche.
Did you come here because President Trump, let's say, asked his supporters to come, or?
I came not just for him, I came for my country. I have a son.
Non solo. Sono venuta qui anche per mio figlio che si è appena sposato. Voglio poter avere dei nipotini che possano crescere nello stesso paese in cui sono cresciuta io. E adesso lo hanno distrutto. Adesso i neri sono contro i bianchi, le donne contro gli uomini, mascherati contro non mascherati. Gli emigranti sono venuti qui per la libertà ed ora hanno svenduto la Costituzione. Siamo stati bene per 3 anni ed ora non lo saremo più.
We're going to go after them because that's what needs to happen.
Parole davvero durissime, che però rendono anche l'idea di quello che è il polso di parte, perlomeno, della popolazione. Professor Romero, a me sembra che riecheggi un po' quasi l'inquietante concetto quasi di guerra civile. Adesso è chiaro che siamo in altri tempi, però ecco, diciamo, sono segnali davvero un po' inquietanti questi.
No, sicuramente, se si vuole fare un'analogia storica, l'unico periodo con cui ha senso paragonare la situazione in cui gli Stati Uniti si trovano è quello che precedette la guerra civile, con due idee, progetti e concezioni del paese radicalmente contrapposte. Quello che colpisce nelle parole di questa signora, come di molti altri che si sono ritrovati a votare Trump, è questa connessione, diciamo, tra un sistema socio-economico che ha impoverito e marginalizzato pezzi molto cospicui del paese, e sicuramente non solo questo elettorato bianco trampiano, ma in particolare afroamericani, latini e altre minoranze, e che ha costruito un cortocircuito tra come funziona l'economia del paese e la sostenibilità della democrazia, che appunto fa acqua da tutte le parti perché produce un discontento progressivamente più radicale e radicalizzato, su cui prosperano i demagoghi come Trump.
Mario Del Pero, queste spaccature, queste fratture che si leggono un po' ovunque, si diceva interna ai repubblicani, l'abbiamo sentito anche in questa testimonianza di questa signora, una spaccatura fra politica e i suoi rappresentanti, che poi siano essi democratici o repubblicani poco importa, e perlomeno parte del popolo, fra cospirazionisti e non, ecco, ce ne sono di tanti tipi di fratture, anche sociali, razziali. Dove stanno andando gli Stati Uniti e dove andranno, soprattutto pensando ai mesi a venire?
C'è chiaramente una percezione della politica e delle istituzioni come distanti, autoreferenziali, corrotti e incapaci di garantire, diciamo così, quello che è il loro compito primario e fondamentale, cioè la sicurezza dei loro cittadini, nella fattispecie la sicurezza economica. Ci sono state dinamiche di integrazione economica globale al cui centro gli Stati Uniti sono collocati, di cui tanti segmenti e settori dell'economia americana hanno potuto beneficiare, quindi tanti americani hanno beneficiato, ma che hanno colpito pesantemente altri pezzi, affatto marginali, affatto minoritari d'America, un ceto medio a redditi stagnanti, diciamo così, in un contesto di diseguaglianze crescenti, tenuto a bada, se posso usare l'espressione, a lungo con consumi a debito, che poi un modello poi è diventato insostenibile, e una volta diventato insostenibile, diciamo così, quel modello lì, una volta che i consumi a debito come indiretto ma potente ammortizzatore sociale hanno smesso di funzionare come funzionavano in passato, soprattutto all'inizio del XXI secolo, il malcontento è esploso. Quindi noi possiamo individuare e ragionare sulle matrici anche legittime, comprensibili quantomeno, di questo malcontento, fa una certa specie che poi questo malcontento venga intercettato da uno spregiudicato imprenditore, fallimentare imprenditore, spregiudicato celebrity televisiva e demagogo come Trump. Ma è una storia, diciamo così, che in America è visibile in forma macroscopica, una storia però che accomuna molte democrazie capitalistiche avanzate oggi.
Beh, diciamo segnali che danno da pensare. Noi siamo arrivati in chiusura, tante le domande, tante ancora come dire le incertezze. Di certo c'è che questo 6 gennaio 2021 rimarrà certamente iscritto nella storia americana, e un'altra certezza è che fra un paio di ore a Mille Voci torneremo su questo tema. Io intanto ringrazio Emiliano Boss, così come Federico Romero e Mario Del Pero per la loro partecipazione. Noi torniamo domani 8:20 su Rete 1. A tutti l'augurio di una splendida giornata.